Capitolo 4. L'amore suona il contrabbasso. Quella prima notte a Lisbona non fu poi così angosciante come credeva. Passò la serata in compagnia di Fernando, parlando del più e del meno, di arte e di cibo, di presente e futuro. Mangiarono della carne di manzo cotta sulla pietra in un piccolo ristorantino a Bairro Alto, bevvero parecchio vino rosso e poi passeggiarono lungo il Tejo fino a finire in un fumoso localino dove dei musicisti suonavano quello che sembrava jazz misto a bossa nova. Lisbona, come tutte le città sul mare o sull'oceano, aveva da sempre una grande importanza commerciale ed un fiorente sviluppo portuale. Questa continua comunicazione con il mondo faceva entrare da terra e da mare frammenti di altre culture che andavano ad intersecarsi radicandosi nel tessuto della città portoghese. In fondo era la più antica capitale dell'Europa occidentale, tra le più antiche città del mondo. Nel piccolo locale notturno c'erano circa 20 persone sparse tra i tavolini, in bilico fra l'ultimo whisky e le tensioni armoniche del trio jazz. In particolare fra i musicisti c'era un contrabbassista, un giovane sulla trentina, alto 1,80 m, capello castano chiaro, occhi azzurri. Un bel ragazzo, decisamente, pensò Luna. Il musicista si fece notare soprattutto quando venne l'ora del suo solo di contrabbasso, iniziando a cavalcare l'imponente strumento con un approccio walking che ricordava più un rock and roll che un pezzo jazz. Un avanguardista, sicuramente. Ma la cosa più strabiliante, che generò un boato di stupore tra i nottamboli frequentatori del bar, fu quando, durante la parte finale del solo, il musicista extradotato fece girare 3 volte lo strumento su se stesso. L'immagine doveva essere simile a quella di una goffa ballerina sovrappeso che cercava di fare le pirouette, ma aveva più fascino. Ad un certo punto della nottata, Fernando si alzò per andare in bagno, nel momento esatto in cui il trio decise di fare una pausa sigaretta dal live set. Fu esattamente in quel preciso istante che gli sguardi di Luna e del formidabile musicista si incrociarono per la prima volta. Una strana sensazione pervase la ragazza. Era come se quegli occhi li conoscesse già, se riuscisse a capire quello sguardo. Il giovane musicista poggiò il mastodontico strumento all'angolo del palchetto e, prendendo il suo whisky, si avvicinò a Luna con un sorriso. «Ci conosciamo, mademoiselle?» disse il contrabbassista. «Credo di no», rispose Luna leggermente imbarazzata. «Allora permettetemi di presentarmi. Sono Henri Busson, incantato», proferì il leggiadro l'affascinante uomo. «Lu... Ophelia. Ophelia Queiroz, monsieur», rispose timidamente Luna. Aveva mentito presentandosi con quel nome. Forse contestualizzando la situazione no, non così tanto. «E complimenti sinceri per la sua musica e il suo assolo veramente rock», aggiunse poi sistemandosi i capelli dietro l'orecchio destro. L'uomo annuì soddisfatto. Poi strinse gli occhi come quelle persone che per pensare meglio devono avviare un qualche sforzo fisico, seppur solamente dei muscoli facciali. «Siete proprio sicura di...» stava continuando Henry, ma in quel frangente, preceduto dal suono preciso delle sue scarpe eleganti, Fernando fece ritorno al tavolo e con uno sguardo sospettoso si limitò a sorridere stringendo la mano al musicista che per ovvi motivi pensò di dileguarsi. «Alla prochaine fois, mademoiselle», disse tornando ad imbracciare il suo strumento per riprendere a suonare. «Cosa voleva costui, a parte incarnare lo stereotipo del musicista sfacciato?» chiese visibilmente preoccupato Fernando. «Si è solo presentato, Fernando. Pensava di conoscermi», sibilò Luna mascherando l'imbarazzo della situazione. «Beh, credo che sia giunta l'ora di incamminarci verso casa, non trovate?» asserì Pessoa rompendo quel fugace scambio di sguardi che era palesemente ricominciato al ritmo del nuovo pezzo. Luna annuì e i due si alzarono uscendo di fretta dal locale fumoso. Mentre Luna varcava la soglia, lanciò un'ultima occhiata al musicista sperando di essere ricambiata. E così fu. Non solo, le parve addirittura di aver visto le labbra dell'uomo muoversi nel tentativo di dirle qualcosa, una roba tipo «come on, come off». Ci si arrovelò lungo la via di casa, camminando con Fernando per le ripide strade di Lisbona. Poi ripensò al pomeriggio, a quella piazza soleggiata dove si era messa a scrivere e che ora stavano attraversando tra le fioche luci della notte. «Ma certo, Camoes, Praça Luis de Camoes». Era questo il suggerimento dell'affascinante musicista, un appuntamento, un punto d'incontro. Ma quando? E come sarebbe riuscita a districarsi dalla fitta rete di paranoia di Fernando? Rimandò i quesiti all'indomani mattina, presa in trappola dal tepore del grande letto a baldacchino della sua stanza. Il sole sorse di nuovo sulla città. Uno stridolo suono di gabbiani, o forse cornacchie, svegliò Luna abbastanza presto. Ci fu un attimo di confusione al risveglio. La familiare sensazione di spaesamento tipica di alcune mattine lontano da casa. Una volta realizzato dove si trovasse, le tornò subito in mente l'incontro della notte precedente.
In men che non si dica, la ragazza indossò un paio di pantaloni, una leggera camicia e preso il suo zaino uscì di fretta dalla grande casa, cercando di non fare rumore per non destare sospetto. Doveva raggiungere la piazza più in fretta possibile per non lasciarsi scappare l'occasione di rincontrare Quinlery, che ballava con il contrabbasso. Era sicuramente un ragazzo molto carino, più grande di lei, ma neanche troppo. Forse aveva ragione Fernando, era affascinata da quell'attitudine bohemienne di certi musicisti, o perché lui, semplicemente, aveva qualcosa di importante da dirle. Non si curò molto della risposta, sapeva che doveva andare a quell'incontro, anche se non aveva un orario o un luogo preciso, a costo di aspettare tutto il giorno. Sbagliò strada inoltrandosi per i vicoli della grande città, ma alla fine, dopo qualche informazione rubata in giro a pochi mattinieri passanti, raggiunse la sua meta. Il chiosco del giorno precedente era ancora chiuso, un forte odore di pane appena sfornato adornava la piazza silenziosa. Poi iniziò a dubitare della sua scelta impulsiva. E se si fosse cacciata in qualche guaio? Peggio di così, rispose la sua autoironia. E se non fosse venuto nessuno? Se il tizio avesse sbiascicato quella parola mezzo sbronzo e preso dall'impeto del suo egocentrismo da musicista? Mentre si domandava tutto ciò, la sagoma di una figura abbastanza familiare le si stagliò dinanzi. Era Gustavo, mattiniero tuttofare in cerca del suo giornale da leggere, prima dell'inizio della giornata e delle sue quotidiane mansioni. Fu lei a notarlo per prima, ma timorosa della reazione dell'uomo, si ritrasse immediatamente e andò a sedersi su una panchina dietro il chiosco. Se l'avesse vista, avrebbe potuto raccontare della faccenda a Fernando e, considerati gli sbalzi d'umore del giorno precedente, si convinse che era meglio non farsi notare. «Allora mi avete sentito?» disse una voce dietro le sue spalle. Luna sobbalzò dallo spavento. Stando agli incontri improvvisi del giorno precedente, si era abituata al fatto che da un momento all'altro qualcuno l'avrebbe potuta chiamare con qualche strambo nome e portarla in qualche luogo inverosimile. Ma la tensione per la vista di Gustavo l'aveva messa in guardia. Dietro le sue spalle, nel frattempo, il giovane Henry aveva attraversato la stradina e l'aveva raggiunta sulla panchina. «Avete capito il mio suggerimento ieri notte?» aggiunse il francese. La sua provenienza l'aveva intuita dall'accento e da tutte quelle smancerie ammiccanti tipiche del modo di fare dei francesi. «Sì, vi ho sentito pronunciare quella parola poco prima di uscire dal locale. Sembrava che aveste qualcosa di importante da dirmi», rispose Luna. «E infatti è così. Ma diamoci del tu. Ofelia, giusto?» domandò Henry. «Sì, giusto. Prima che Fernando ci interrompesse, ti eri presentato e poi stavi per dirmi qualcosa», ripeté la ragazza. «Mi avevi chiesto se ci conoscevamo. In verità anche tu mi sei sembrato subito familiare, ma magari era il vino», concluse la giovane viaggiatrice. «Vi ho vista seduta al tavolo con quel poeta, Fernando Pessoa. Lui è vostro... insomma, capito che intendo?» chiese Henry. Luna iniziò a pensare che forse Fernando aveva ragione, il musicista era solo uno sfrontato che dispensava avance. «In un certo senso sarei la compagna del signor Pessoa, sì», sospirò la ragazza, ma la cosa sembrò non aver in nessun modo scalfito il contrabbassista. Sembrava più attendere un altro tipo di risposta. «In verità sono rimasto colpito da due cose ieri notte. Il piercing sul lobo dell'orecchio destro e la parola rock, che è utilizzato tranquillamente per descrivere il mio solo», continuò Henry. «Non sono certamente una musicista, ma credo di avere una bella cultura d'ascoltatrice», si vantò con discrezione la ragazza. Poi capì dove voleva arrivare il suo interlocutore. Il suo orecchino, ma soprattutto la parola rock nel 1920, non aveva alcun senso cronologico e stilistico, se non quello puramente etimologico legato alla lingua inglese e alla sua traduzione. Sgamata! E chi era costui per aver intercettato questo leggero errore di contestualizzazione storico-musicale? Ma decise di continuare ad aprirsi, al che aggiunse: «Sono arrivata ieri in stazione centrale con un treno che doveva portarmi da un'altra parte. È difficile da spiegare, ma mi trovo in una situazione leggermente paradossale», concluse Luna. «Avete detto un treno? E dove doveva andare questo convoglio? A Porto? A Sintra?» chiese allibito Henry. «A Roma, in verità», asserì con pathos la ragazza. Il francese sbarrò gli occhi, fu come travolto da una rivelazione ai limiti della razionalità. «Avete detto Roma?» chiese di nuovo. Ci fu silenzio, poi il musicista riprese: «Ofelia è il vostro vero nome?» La domanda spiazzò la giovane turista dello spazio-tempo. Si sentì spogliata per la prima volta da quella maschera che la stava proteggendo dalla verità, dalla realtà dei fatti. Ma allo stesso tempo il giovane davanti a lei respirava fiducia. In quello sguardo preoccupato non poteva esserci nessun secondo fine. Lui sapeva qualcosa. «Luna è il mio vero nome. Abito vicino Roma, in provincia, e sarei dovuta scendere alla fermata della mia università ieri mattina, come di consueto. Invece c'è stato un guasto al treno e poi tutto questo», confessò. Henry prese la mano della ragazza con dolcezza, con fare confortevole, e poi iniziò a parlare. «Conosco bene quello che vi è successo, perché 5 anni fa è accaduto anche a me, al compimento del mio 27° anno di età. Prendemmo il treno per Parigi quel pomeriggio di giugno, intenzionati ad andare a fare festa in qualche locale burlesque sopra le righe. Poi il treno si è arrestato e quando ha ripreso la sua corsa è successo qualcosa di inspiegabile. Sono arrivato qui, come te. Non riuscivo a realizzare cosa diavolo fosse successo, come fosse possibile tutto questo. I miei amici erano spariti, ero da solo, se non fosse per quel buffo signore simile a un nano che scese insieme a me e che mi indicò la strada per arrivare alla stazione di polizia più vicina. Ovviamente nessuno mi credette e dovetti rassegnarmi alla mia nuova vita. Almeno qui suonano della gran musica, sdrammatizzò a fine racconto il francese. Luna nel frattempo non riusciva a capire se era rimasta magnetizzata più dallo sguardo del ragazzo o dall'incredibile rivelazione che le aveva fatto. Ma cosa diavolo sta succedendo? Quindi anche voi siete finito qui per sbaglio, tornando indietro nel tempo con un treno dal 2020? Domandò la ragazza. 2020? Mademoiselle, credo che su questo punto le nostre storie divergano. Io vengo dal 1972, esclamò Henry. Nel frattempo Luna si accorse che la sua mano stava sudando, dall'imbarazzo misto all'emozione, e la ritrasse con fare impacciato. Poi le venne un lampo di genio. Avete detto che non siete sceso da solo, che c'era qualcun altro con voi alla stazione di Rossio 5 anni fa, giusto? Domandò in preda all'ansia la ragazza. Sì, un buffo uomo portoghese alto sì e no, 1,60 m, con una corporatura non proprio atletica e la barba incolta da filosofo greco. Gentilissimo, tra le altre cose, rispose il francese. Luna si era alzata e prendendo per un braccio Henry iniziò a camminare velocemente verso il centro della piazza. Il musicista, non capendo cosa stesse accadendo, iniziò a seguire la ragazza che nel frattempo sembrava guardarsi intorno in cerca di qualcuno. «Dove diavolo è andato a finire?» iniziò a sbraitare. «Chi stai cercando, Luna?» chiese confuso il francese. «Gustavo, devo fargli una domanda importantissima», aggiunse. Poi lo vide, dall'altra parte della piazza, verso il caffè a Brasileira, che discuteva animatamente con un qualche concittadino lisbonese. «Gustavo, Gustavo!» iniziò ad urlare in lontananza. «Un nome all'imperfetto», pensò decisamente fuori luogo con la sua ironia. «Signorina Ofelia, cosa succede?» «Così mi fate spaventare», disse Gustavo squadrando il misterioso ragazzo che faceva compagnia alla giovane. «Prendete fiato, mia cara, così perderete la voce», disse a Luna, che nel frattempo lo aveva raggiunto correndo fra le urla disconnesse. «Lei invece è il signor?» chiese al francese Gustavo. «Adesso non c'è tempo, devo chiedervi una cosa di vitale importanza. Ieri mattina, quando sono arrivata in anticipo alla stazione di Rossio, ero l'unica passeggera a scendere da quel treno?» domandò col poco fiato che riuscì a recuperare la ragazza. Gustavo nel frattempo iniziò a grattarsi la testa, grottando la fronte solcata dalle rughe di un uomo vissuto. «Mi pare che siate scesa solamente voi, o forse... No, aspettate, dalla seconda carrozza è sceso un signore di bassa statura, un po' tarchiato, che sembrava avere molta fretta, infatti si è dileguato subito nei meandri della stazione. Sì, ora lo ricordo meglio», esclamò deciso e sorridente Gustavo. Nel frattempo uno sguardo complice e allo stesso tempo stupito vibrava fra i due giovani viaggiatori. Quell'inverosimile puzzle di eventi spiegabili e strane coincidenze stava pian piano trovando la strada per la risoluzione. Era solo l'inizio, certamente. I due riconobbero in quello sguardo la stessa consapevolezza della notte precedente, come se si fossero riconosciuti a vista. Due cosmonauti pendolari dello spazio-tempo. Due identità strappate alla loro epoca e scaraventate nel passato, in una città tanto misteriosa quanto affascinante. Ora sapevano di avere una speranza. In quel momento iniziarono a capire che forse tornare a casa sarebbe stato possibile. Avrebbero dovuto solamente cercare una persona nella vastità di tutta Lisbona, ma erano abbastanza certi che l'avrebbero trovata.